E buonasera a tutti, benvenuti sui Colori dell'Anima, siete sempre collegati su Radio Alma 101.9. Questa sera, il tema della serata sarà una, diciamo, terza parte bis sui 150 anni di unità d'Italia in storia, musica, arti e cucina. Con noi in studio ci sarà Marco Canton, che è già venuto. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
E Andrea Isoldi. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti, ciao.
E in regia con noi c'è Carmen. Ciao Carmen.
Ciao, buonasera.
Quindi, allora, la presentazione della puntata. Allora, innanzitutto parleremo di eventi storico-politici che hanno fatto sentire, diciamo, l'Italia, che l'Italia ha vissuto in modo particolarmente forte, catastrofi naturali in cui il paese è stato segnato e che hanno mostrato però la fratellanza e lo spirito di generosità degli italiani. Con noi in studio ci sarà anche successivamente Maria Chiara Pazzi da Milano, che vediamo dopo di riuscire a raggiungere a Milano. E ancora un'altra volta il colore sarà il tricolore, verde, bianco e rosso, ancora per un'ultima volta presentando un po' la storia d'Italia. E quindi è per questo che la prima canzone che lanceremo sarà il Novecento di Valerio Sanzotta. È stata presentata a Sanremo Giovani del 2008, nessuno la conosce, ma Maria Chiara ne sarà contenta, ancora non è in linea purtroppo, ma è lei che mi ha consigliato assolutamente, metti questa canzone, quindi ascoltiamola anche noi per la prima volta. Carmen, ci siamo. Ed eccoci ritornati sui Colori dell'Anima, Radio Alma 101.9. Se volete telefonarci, ricordiamo il numero, è lo 02 345 26 56. Se ci volete scrivere, invece è colori.anima@gmail.com. Se invece volete andare a vedere il nostro sito, il sito è non mi ricordo più, comunque se radioalma.blogspot.com, ce l'ho fatta, ok. E vedete le trasmissioni precedenti. Allora, siamo in studio di nuovo con Andrea e Marco. Allora, a chi chiedo? Vediamo un po', a uno dei due. Marco, come non soffermarci e ricordare la
Come a
strada?
scuola, porca miseria.
Esatto,
Vabbè, che
davvero.
dobbiamo.
Io ho esultato.
Ma sono lasciato dei suggerimenti in questo caso.
Vai.
Ecco, allora, come non soffermarci e ricordare la strage di Piazza Fontana e quella di Bologna? L'abbiamo sentito nella canzone suggeritaci da Maria Chiara, che poi sentiremo, appunto le citazioni su eventi storici. Se dirci qualcosa, cosa accadde e quali conseguenze ebbe questo fatto, questi fatti per l'Italia?
Ma questi sono stati probabilmente due episodi che poi sono stati presi come episodi simbolo della strategia della tensione di quegli anni. La strage di Piazza Fontana è presa in modo simbolico proprio come l'inizio del periodo cosiddetto della strategia della tensione. Avvenne proprio nel 68 questa strage, e 69, sì, e poi, grazie al suggerimento,
Avevo sentito
e
tra i
poi.
banchi.
Però siamo onesti, lo mettiamo il
Sì.
suggerimento. E poi quella di Bologna nell'80, causarono moltissime morti, la prima ben 17, la seconda addirittura 85, e sconvolsero sicuramente l'opinione pubblica, no? Allora a quel punto si cominciava a percepire, soprattutto con la prima, la contrapposizione tra questi due poli ideologici che venivano poi di riflesso della guerra fredda che in quegli anni imperversava, insomma, in tutta Europa. Ed era un momento in cui paradossalmente per certi versi ci si poteva attendere che il popolo italiano si potesse dividere in due, cioè era molto semplice vedere il nemico, ecco, una cosa che non accade oggi, ma poi magari ne riparliamo più avanti. Era molto semplice vedere quello che era il tuo avversario, cioè o eri rosso o eri nero, e quindi la contrapposizione era molto netta,
Era
era
evidente.
evidente, e quindi probabilmente da lì ci si aspettava, e magari alcuni politici, quelli che stavano dietro un po' a questa strategia della tensione, si aspettavano proprio questo, cioè che avvenisse una spaccatura forte tra il popolo, una confusione, si creasse confusione, si minasse probabilmente quella costruzione della democrazia che veniva poco a poco proprio in quegli anni in Italia. E invece questa cosa non accadde in Italia, in modo così. Il popolo italiano, tra le sue grandi qualità, probabilmente ha proprio questo, la capacità di unirsi in momenti di difficoltà. E questo avvenne veramente in quegli anni in cui proprio l'opinione pubblica si unì, si contrappose un po' a queste stragi, a questi momenti brutti della nostra storia italiana unita, e venne fuori lo spirito italiano.
Certo. E tu, Andrea, hai da aggiungere qualcosa a riguardo? Pensi sei anche d'accordo quanto
su Piazza? Sì, sono d'accordo sostanzialmente con quello che dice Marco. Su Piazza Fontana bisogna aggiungere che appunto il 12 dicembre 69 comincia quelli che vengono definiti gli anni di piombo, no? Quindi con il primo atto che possiamo far riferire alla strategia della tensione, appunto l'esplosione alla Banca Nazionale Agricoltura a Milano. E le conseguenze di quell'atto hanno poi attraversato tutti gli anni seguenti, perché dalla morte di Pinelli, l'omicidio Calabresi, il processo a Sofri, le tante sentenze che si sono contraddette sul caso, sono anche un po' una storia nella storia di quella che è sia la storia della politica italiana, delle contrapposizioni ideologiche a cui giustamente faceva riferimento Marco, anche alla storia anche della giustizia italiana. E di quanto esatto,
che è l'altro capitolo,
un argomento molto di attualità, e di come certe polemiche sulla giustizia e sulla politicizzazione, o piuttosto sui ritardi e sulle mezze verità, addirittura in Italia c'è questa espressione per cui si parla di verità giudiziale, come se fosse diversa, no, la verità delle sentenze rispetto a quella che è la verità storica dei fatti, ecco. Si fanno risalire proprio a questo evento, mentre invece Bologna nell'80 è un attentato un po' diverso, perché la strategia della tensione raggiunge il suo picco, il suo culmine, però la fase eravamo già nella fase di riflusso probabilmente di questo periodo storico, ecco, questo. E poi sì, qualcuno dice che si protrae almeno fino all'84, che ci sono altre stragi, altri assassini, c'è ancora il problema del terrorismo rosso, certo. Di cui prima con le Brigate Rosse, almeno fino eclatante, almeno fino al 78 con l'omicidio di Moro. Ecco, diciamo che sia l'omicidio di Moro che la bomba alla stazione di Bologna sono due atti molto eclatanti dell'operato sia del terrorismo che della strategia della tensione, che però in un certo senso, forse anche proprio per quella che è stata la grande risposta democratica, civile e pacata del popolo italiano, hanno dovuto retrocedere, ecco.
Certo, tra l'altro sapevo che simbolo della strage di Bologna era l'orologio fermato sull'ora.
Certo, lo è ancora.
Certo,
è ancora.
Fermato sull'ora dell'attentato, e anche mi sembra il bus, adesso non mi ricordo il numero del bus che ha prestato soccorso, sì, durante appunto, sì, durante il momento della strage. E io sapevo anche che lo stesso Pertini si era recato sul, certo, luogo dell'attentato e praticamente piangendo per il dolore dell'accaduto. Ecco.
Sì, diciamo che la figura di Pertini forse è stata un'altra figura molto importante, no? Per cui abbiamo un dialogo tra quello che è il popolo, che ha saputo reagire, e il presidente, l'istituzione, che ha saputo interpretare quello, sì, che voleva il popolo. Sia con quello, sia nell'83 c'è un altro episodio molto importante della presidenza di Pertini, c'è la morte di Paolo Nella, che era un attivista di destra a Roma, che era stato praticamente picchiato mentre attaccava dei manifesti per un Villa Chigi, per rendere aperta al pubblico questa villa, e non sono mai stati veramente trovati i colpevoli di questo omicidio. In realtà poi lui è stato ricoverato in ospedale, mi sembra sia durata 10 giorni l'agonia, e Pertini è andato a incontrare la famiglia, quindi un partigiano, il primo presidente partigiano, che si dice anche l'unico finora in effetti, è andato a incontrare questa famiglia, e lì gli va incontro, questo ne parla Luca Terese nel suo libro, si chiama Cuori Neri, sui morti di destra, che questa ragazza che gli va incontro dice: presidente, ci ammazzano come cani, e lui si mette a piangere, quindi portando il pianto del popolo per queste morti assurde, per l'inutilità della morte.
Certo, questa umanità anche della persona al potere.
Esattamente, ecco. Questo è un grande esempio.
Esatto. E allora, insomma, dopo questa prima parte, direi di passare ad un'altra canzone prima di introdurre un'altra questione. Tra l'altro, vorrei salutare Maria Chiara, che mi sembra sia in onda. Non so se Maria Chiara.
Ah, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ciao Maria Chiara, grazie ancora per essere intervenuta con noi.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Niente, allora ti mettiamo ancora un attimo in ascolto. La prossima canzone sarà quella di Fabrizio Moro. Carmen, tu la conosci? L'hai mai sentita? No, fa segno di no. Penso che tutti noi qua la conosciamo ed è Pensa. Ed ecco ancora qua, benvenuti, ancora qua sui colori dell'anima. Vi ricordo il numero di telefono, se volete telefonarci è lo 02345 2656, invece la mail è colori.anima@gmail.com, invece il nostro sito è radioalma.blogspot.com. E qua adesso ancora in studio con Andrea e Marco, e al telefono abbiamo Maria Chiara. Allora, abbiamo sentito la canzone di Fabrizio Moro, Pensa, che parla sulla mafia. Allora, un altro evento, un'altra situazione per cui anche l'Italia purtroppo è conosciuta all'estero è la mafia. Ma questo secolo è stato particolarmente, diciamo, caratterizzato dalla lotta contro la mafia. Come non ricordare Falcone Borsellino o Padre Pino Puglisi, e ora con la parola lo sta facendo Saviano. Andrea, hai qualcosa da dirci? Tu sei originario di Napoli anche.
Sì, sono di Napoli.
Hai qualcosa da dirci? Cosa pensi di questa lotta alla mafia? Cosa successe con Falcone Borsellino?
Beh, diciamo che rispetto appunto al periodo storico di cui parlavamo prima, sulle stragi di mafia in particolare, qui più che della storia parliamo dei ricordi personali, no, che abbiamo rispetto a queste, sì, a questi eventi che hanno avuto poi una risonanza ben più vasta che l'Italia meridionale, che era il classico diciamo teatro della mafia, ma al di là di tutta l'Italia, ma anche in tutto il mondo si conosce chi è Falcone, chi è Borsellino, e si parla di Buscetta, dei pentiti. Quello è stato un periodo molto importante per la lotta alla mafia. Anche lì i risultati che la lotta alla mafia stava cominciando a portare, il maxi processo, le prime condanne, sono stati in qualche modo sfidati con questa strategia della tensione mafiosa, di mettere le bombe sotto le macchine dei magistrati. E io per esempio ho questo ricordo incredibile, perché il giorno dell'attentato a Borsellino era la mia prima comunione, nonché il battesimo di mio fratello, che poteva una bella differenza di età. E il 19 luglio del 92, lo ricordo perfettamente, perché appunto faceva molto caldo e c'è stato questo attentato, morti anche gli uomini della sua scorta. Sì. E beh, che dire, innanzitutto una testimonianza importante, che noi sin da piccoli, ecco, la nostra generazione sin da piccoli sia stata abituata a cos'è la mafia, che cos'è l'antimafia. Molto spesso si parla di professionisti dell'antimafia, si fanno queste categorie, no? Si dice per esempio che Saviano è un professionista dell'antimafia in quanto è una persona che parla. In realtà Saviano risponde, e su questo sono molto d'accordo con lui, io sono una persona che si interessa, sono nato qui, vedo quello che mi succede intorno, e non è che posso sempre stare con la testa abbassata, non è che possiamo stare tutti sempre con la testa abbassata. E occorre quindi portare avanti la memoria dei morti, quindi delle persone che non ci sono più e che hanno combattuto con coraggio, come Padre Pino Puglisi, Padre, certo, Diana nella zona di Saviano, nel Casertano, abbiamo a Napoli, vicino a Napoli, a Castellammare, c'era Siani, mm-hmm, c'era un giornalista che cercava di fare chiarezza anche lui come Saviano sulle dinamiche interne ai clan, che poi sono la cosa che più dà fastidio, cioè quando cominci a toccargli i soldi, le strutture di potere e metti anche in cattiva luce su cosa si basa il loro consenso. Ecco, questo è il modo migliore per combattere la mafia, quello che possiamo fare tutti, ecco.
Certo. E tu, Marco, invece hai non so, hai vissuto in modo particolare la notizia di Falcone Borsellino quando ancora forse avevi, non so, qualche anno in meno di adesso, sicuramente.
Ecco. Qualche anno in più di Andrea.
Nemmeno tanti.
Ma neanche tanti, beh, per fortuna. No, io infatti è una delle sono quegli episodi di cui in modo incredibile, come magari l'11 settembre, oppure quando si vince i mondiali o cose del genere, per tornare a quello di cui avevamo parlato l'altra volta, di cui ti ricordi perfettamente cosa stavi facendo. Io ricordo quando diedero la notizia di Borsellino alla radio, mi ricordo anch'io il caldo, ricordo che stavo mangiando una pasta asciutta a casa e per la prima volta ebbi proprio la sensazione della feci la mia conoscenza della mafia, di quello, certo, di quello che può voler dire, e anche se comunque era una cosa molto lontana, non avevo bene idea di che cosa fosse realmente. Poi piano piano lo scoprii meglio quando nei giorni seguenti vidi i funerali, vedi la partecipazione del popolo, vedi l'immagine della moglie che fece quel discorso durante la cerimonia, e vedi poi tutti i familiari delle persone anche della scorta coinvolte, insomma, è veramente degli episodi che ti toccano e da lì proprio cominciai a capire col passare del tempo che cosa voleva dire avere a che fare con la mafia, ecco.
Certo, tra l'altro voglio dire, Falcone e Borsellino sono due giudici siciliani, adesso per dire Marco tu sei del nord, Andrea tu sei di Napoli, ma a quanto pare hai legami anche con Firenze, quindi insomma veramente possiamo anche, voglio dire, anche in studio qui, anche io sono del nord, possiamo vedere quanto questo sentimento abbia attraversato proprio tutta l'Italia, dal sud al nord. Maria Chiara, penso anche tu, ci sei ancora Maria Chiara?
Ci sono.
Penso che anche tu hai sicuramente appunto vissuto magari in modo particolare, tu sei originaria di Roma, non so se l'hai vissuta, vivi a Milano adesso, però non so se hai vissuto questa a Milano o a Roma.
A Brescia.
A Brescia, fantastico, giusto, comunque sicuramente hai sentito anche tu appunto in modo forte, ecco, questi avvenimenti.
Assolutamente sì, anche se ero decisamente piccola all'epoca, e quindi purtroppo non hai, quando hai pochi anni non hai sufficiente coscienza di quello che sta accadendo.
Certo.
Anche con proprio i primi confronti, come si diceva poco fa, con la morte, con episodi così forti che cambiano l'Italia, ecco, quindi non può rimanere comunque indifferente, poi appunto crescendo uno capisce anche meglio
il significato,
rimane abbastanza scosso, se vogliamo, anche perché poi purtroppo diciamo che non c'è mai stata una fine, è stata un'escalation, se vogliamo,
sì,
di fatti che ci hanno toccato fino ad oggi,
certo.
Direi che ne abbiamo vissute parecchie e ci stanno lasciando dei segni abbastanza forti sulla pelle, ecco.
Tra l'altro si sente malissimo, prova a abbassare, Carmen. Tra l'altro appunto i film, ci sono stati fatti anche dei film sulla mafia, su appunto questi eventi, magari appunto la cattura di boss mafiosi eccetera, oppure serie, nelle serie TV mi viene in mente La Piovra, magari insomma più o meno realistici, però in ogni caso che rispecchiano il sentimento, questo sentimento di lotta anche contro la mafia, di denuncia. Se dici qualcosa, Maria Chiara, visto che tu appunto sei esperta in radio, televisione e cinema, insomma in telecomunicazioni.
Sì, ma guarda, appunto, in effetti il cinema e la televisione sono sempre andati abbastanza di pari passo con tutti i fatti che hanno sconvolto appunto la cronaca italiana, nel senso che appunto a proposito di Falcone, già nel 93 era uscito proprio a ridosso dell'evento un film di Ferrara intitolato per appunto Giovanni Falcone con Michele Placido e Giannini, quindi diciamo che già così con la storia così fresca la televisione ha deciso di immortalare, di raccontare la vita di questi personaggi che magari prima erano non degli sconosciuti, ma comunque insomma erano dei personaggi che si erano sentiti nominare poche volte, e adesso appunto gli volevano dare il giusto risalto proprio per far sì che la popolazione si accorgesse attraverso una denuncia un po' più forte, perché la televisione arriva ovunque,
certo,
ecco, dell'importanza di gente come loro che in silenzio si dà veramente da fare per noi. E quindi poi direi che dagli anni 90 a oggi si sprecano appunto i film e le serie televisive in proposito. Appunto tu hai citato La Piovra, che appunto penso sia una delle saghe più popolari, no, della,
certo,
nostra televisione, che è stata in onda dall'84 al 2001, quindi figurati con,
sì,
10 appunto miniserie in sostanza, ciascuna incentrata poi su un particolare argomento, come poteva essere che ne so, i traffici locali piuttosto che gli introiti statali eccetera. Poi vabbè, mi vengono in mente tantissime altre, appunto, tra film e serie come Palermo Milano sull'andata.
Sì, bellissimo questo film.
Il trasferimento di un pentito da Palermo a Milano, appunto, che doveva testimoniare contro un boss del clan dei Corleonesi.
Sì.
Oppure Ultimo, che era quella miniserie del 98 incentrata su un gruppo di carabinieri che appunto cercano di incastrare un boss siciliano latitante, oppure tu hai citato prima anche Don Puglisi, hanno fatto abbastanza di recente un film con Zingaretti, Alla luce del sole, proprio in cui si racconta anche della figura di questo sacerdote che aveva fatto tanto per il quartiere Brancaccio di Palermo, che aveva cercato un po' di riabilitare la vita soprattutto dei bambini della zona.
Io ricordo anche La Uno Bianca.
E La Uno Bianca, chi se lo ascolta, serie del 2001, che anche quello è stato un altro fatto appunto che ha insanguinato l'Emilia, appunto con questi tra l'altro poliziotti praticamente che avevano fatto una serie di crimini tra i più efferati e vari, nel senso rapine, attentati, omicidi, quant'altro, e insomma diciamo che sono tutti dei piccoli appunto dei piccoli gioiellini che ci raccontano quella che è stata appunto la nostra storia e appunto vogliono anche aiutarci a non dimenticare, perché tante volte è facile che uno, non vivendo in prima persona o comunque non sentendosi così vicino a queste zone, che in effetti appunto noi abitando al nord ad esempio le problematiche del sud non le viviamo giorno per giorno come invece succede appunto per chi abita in queste zone, e c'è un modo anche per sensibilizzare un po' di più l'attenzione di tutti, no? Su
certo, tra l'altro su... scusate ti interrompo, tra l'altro appunto giusto per diciamo lanciare una pietra contro, non contro, anzi diciamo pro alcuni attori che hanno sempre recitato, come per esempio Michele Placido oppure Raul Bova. Michele Placido, che mi piace tantissimo proprio il modo di interpretare questi fatti, o anche appunto Raul Bova stesso, oltre alla bellezza di Raul Bova, non ho niente da dire.
Niente da dire.
Ecco.
Molto meglio Marco.
Marco Bova facciamo. Quindi no, a parte appunto questa appunto anche il fatto veramente che questi attori si siano veramente dedicati, possiamo dire, ad un'interpretazione quasi come una lotta contro la mafia implicita, recitandolo, quindi mettendo l'arte anche al servizio di questi eventi storici. L'ultimo forse poi appunto poi possiamo lanciamo appunto l'altra canzone, direi, è anche il libro, il film tratto dal libro che citavamo prima di Saviano, Gomorra. Tu l'hai visto, Maria Chiara, o hai letto il libro?
No, sinceramente non l'ho visto il film, perché in realtà ho sempre un po' una sorta di pregiudizio, devo dire, sui film tratti da libri, cioè romanzi, in realtà questo è più un saggio che un romanzo, ecco, del genere, però è molto forte, ne ho sentito parlare bene, quindi sicuramente appunto un giorno o l'altro lo affronterò. Appunto devo dire che Saviano è uno dei tanti che denuncia, ed è stato uno degli ultimi che forse con maggior forza ha voluto far vedere come anche i giovani possono non stare zitti, possono rendersi attivi, possono rendersi partecipi e possono aiutare a opporsi a quella che appunto è la malavita, perché in fondo comunque appunto nel romanzo Saviano ci mostra questa realtà, diciamo, in cui la popolazione non è solo connivente in fondo con la criminalità organizzata, ma a volte sembra quasi proteggerla. È una situazione veramente...
Certo, è un tacito consenso.
È una situazione molto, molto forte, molto assurda, appunto certo. Sembra quasi improbabile per chi non sta vivendo una situazione del genere pensare anche solo che da qualche parte sia effettivamente così, eppure questa è la realtà dei fatti. Tra l'altro pensa che per quest'estate ho proprio in programma un viaggio un po' alla riscoperta di quella che è la lotta contro le mafie,
in
Campania e in Calabria, un po' anche a cercare testimonianze in proposito. Sentivo prima uno dei due ragazzi che è intervenuto che parlava di Don Peppe Diana,
sì,
e anche appunto l'attività che svolge Libera Terra nel cercare di salvare queste terre che sono state confiscate alla mafia. Oppure ci sono personaggi anche importantissimi come il magistrato Nicola Gratteri, che
Andrea
anche lui è un altro che sta scrivendo una serie di romanzi di denuncia. Insomma, finalmente sembra che qualcosa si stia un po'
muovendo,
e anche i film in questo caso ci danno una mano a diffondere, diciamo, queste notizie, questi saggi, anche dove appunto dove la gente non ha modo di conoscere, esatto, e toccare con mano quella che è la realtà dura e difficile del Sud Italia, ecco.
Certo. E allora io direi che appunto su queste parole possiamo lanciare la canzone di Jovanotti, televisione e vediamo poi come continuerà la trasmissione. E accenderò la radio, eccoci ancora su Radio Alma, I colori dell'anima, siete ancora con noi e siamo in studio con Andrea, con Marco e al telefono c'è Maria Chiara. E abbiamo appena parlato, stiamo parlando dei 150 anni di Unità d'Italia e degli ultimi 100, dell'ultima parte dei 150 anni, un po' di storia, abbiamo parlato di politica, di storia e adesso trattiamo di televisione, perché come diceva appunto anche Jovanotti nella sua canzone, insomma la televisione è diventata quasi un dio, ecco, nei nostri salotti è presente, dice, come dire, si sta sempre con la bocca aperta davanti alla televisione. Si rientra in casa e magari gli italiani soprattutto cosa fanno? Prima cosa accendono la televisione. E allora, ritornando comunque al nostro argomento di prima, legandoci un po' all'argomento, Maria Chiara, ti voglio chiedere ancora qualcosa. Allora, già l'altra volta ci hai raccontato della storia della radio e della televisione, questa volta invece ti chiedo, che ruolo hanno avuto questi mezzi di comunicazione di fronte ai grandi eventi, quali appunto la strage di Bologna, Piazza Fontana, o ancora appunto il punto Falcone e Borsellino? Com'è cambiata la TV di fronte a questi fatti di vita?
Allora, guarda, io ti dico sinceramente quella che è la mia opinione.
Sì.
All'inizio, secondo me, appunto come ti dicevo anche prima, lo spirito con cui venivano trasmesse le notizie dalla televisione e dalla radio era soprattutto, diciamo, al titolo informativo, volevano comunicare effettivamente quello che era successo senza troppi giri di parole, ecco, per fortuna. Poi secondo me ultimamente c'è sempre quel maggior gusto, diciamo, a spettacolarizzare anche i casi di cronaca più importanti, nel senso che è giusto sì ricordare quello che è successo, ma spesso e volentieri mi sembra che a volte se ne faccia più un pretesto quasi per attirare audience. Ciò non vuol dire comunque che ci siano tutti prodotti, ecco, di bassa qualità, anzi. Appunto nel mare magnum di programmi e di film che sono stati trasmessi ci sono state tante appunto perle di eccellenza, come potevano essere le serie che abbiamo citato prima.
Sì.
Oppure forse il caso secondo me più diciamo più bello, più interessante degli ultimi anni, sia televisivo che cinematografico, e ricordando anche Michele Placido che hai citato prima,
sì,
è sicuramente quello di Romanzo Criminale.
Sì.
Non so se avete presente, ma appunto nel 2005 è stato fatto questo film girato appunto da Michele Placido con Kimberly Stewart come protagonista sulla banda della Magliana.
Ah, sì,
e poi
sì,
praticamente
sì,
in maniera più o meno diretta cita anche tanti altri fatti dell'Italia di quegli anni, appunto si parlava della strage di Bologna, viene messa in luce ovviamente anche lì. È un film che assolutamente consiglio a tutti se non l'hanno visto di vedere.
Certo, Andrea, Marco, voi conoscete questo film?
Ho sì, visto. Io l'ho visto.
L'hai visto?
Non ho visto la serie, so che è stata tratta una serie che va su Sky, giusto? È andata una serie su Sky tratta da Romanzo Criminale che non ho visto.
Maria Chiara?
Sì, no, è abbastanza di recente,
esatto,
non da questa serie. Non è male, nel senso che ovviamente rispetto al film ha la possibilità di, dilungandosi in più puntate, di lasciar spazio, ecco, anche a un miglior approfondimento storico. Devo dire che per mio gusto, insomma, mi è piaciuto di più il film, perché è vero che è più compatto, però i personaggi sono approfonditi sicuramente comunque bene e ci sono degli attori veramente ottimi nel recitare.
Sì, c'è Santa Maria, c'è,
esatto,
Rossi Stewart.
Maria, c'è Favino
molto
e
bravo.
Appunto Kim Rossi Stewart, che è il protagonista che fa il freddo, diciamo, il boss di questa banda, che è veramente secondo me bravissimo, perché riesce a mettere in luce la doppia anima in fondo di questo personaggio, che era appunto sì un criminale efferato e anche senza troppi scrupoli, che però appunto poi nel film si fa vedere anche che viene, si innamora di questa donna, tra l'altro una appassionata d'arte. Esatto, rido perché appunto siamo
le due storiche dell'arte.
Esatto, storiche dell'arte. E io mi sono molto rivista in lei perché aveva una passione per Caravaggio, e appunto ci sono anche delle scene bellissime, sì, di fronte ad una pala di Caravaggio nella chiesa di Sant'Agostino. Secondo me comunque appunto un film spettacolare, più bello della serie, che appunto però dico da un punto di vista storico sicuramente permette un maggior approfondimento, ecco.
Ok, e allora qui, scusami,
dicevo sulla banda della Magliana, che sicuramente poi la particolarità della banda della Magliana forse è che unisce un po' i due temi che trattavamo prima, sia la parte della, perché la particolarità della banda della Magliana, che è una mafia in qualche modo, che però trovandosi a Roma e agendo nel perimetro romano, diciamo, la storia della banda della Magliana si è spesso intersecata con degli avvenimenti che riguardano il periodo proprio della strategia della tensione. Per esempio, appunto, lei faceva riferimento, Maria Chiara, alla bomba di Bologna, sì, perché ci sono state delle rivelazioni di pentiti della banda che hanno appunto portato gli inquirenti su alcune strade, su alcune piste rispetto alla strage di Bologna, e anche il caso Calvi a Milano, il crack dell'Ambrosiano, l'omicidio di Ambrosoli, per cui è stato, e ci sono tutta una serie di avvenimenti, ecco, che legano un po' lo scenario criminale a quella che era l'eversione politica, e forse questa è la cosa affascinante da un certo punto di vista, sì, della storia della banda della Magliana rispetto alle altre mafie, ecco, che la coincidenza temporale proprio di quel periodo, la fine degli anni 70, in cui avvenivano tante cose a Roma, e si dice che quasi nulla avvenisse senza che la banda della Magliana quantomeno fosse a conoscenza.
Okay. E io direi, su queste parole vi interrompo per lanciare una canzone di Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano. Direi, Marco, stai attento a queste parole, perché penso poi, insomma, il tuo intervento successivo si baserà molto su questa canzone, ecco, che riprende sicuramente molti fatti della storia, insomma, più che altro del sentimento italiano. Ecco, io non mi sento italiano, il sentimento italiano, poi dice, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Quindi, non lo so, cosa dici, Marco? Cosa pensi di questa canzone, di questo sentimento italiano, della politica italiana degli ultimi anni?
La canzone, secondo me, per come la vedo io, è molto provocatoria, per cui Gaber in realtà si sente italiano e un bel po' pure. ma secondo me ci sono tantissimi motivi per sentirsi italiani, per cui la nostra, è vero che intesa come la intendiamo oggi, è una storia di una nazione abbastanza giovane, ma come abbiamo avuto modo di ascoltare spesso in molte manifestazioni che ci sono state in questi ultimi mesi, proprio perché si festeggiano i 150 anni, la cultura italiana probabilmente nasce ancora prima dello Stato italiano, per cui è una sensazione di appartenenza a qualcosa che ti lega a una terra, a un popolo che, nonostante le molte differenze, ma sfido quasi tantissimi altri stati europei e non trovare differenze all'interno tra i popoli che ci sono anche in Italia, sono forti, ma probabilmente sono anche la bellezza che fa unica la nostra terra, per cui secondo me Gaber è molto provocatorio.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te. E tu, Andrea, invece cosa ne pensi? D'accordo anche tu?
Per fortuna lo sono.
Tu sei parte della aderisci alla seconda parte della canzone. E Maria Chiara, tu invece cosa pensi?
Ah, guarda, anche io dico per fortuna lo sono, nel senso che mi sento molto patriottica e non mi piace quando appunto si dice che uno non si sente italiano anche se è nato in Italia. Perché? Perché guardare all'estero quando l'Italia, nonostante tutto, ci offre veramente un patrimonio di cultura, di storia meravigliosi. Io mi sento italiana e appunto penso che Gaber, come diceva anche Marco all'inizio, sia stato molto polemico in proposito, perché era italianissimo e come.
Esatto. E quindi, insomma, su questo sentimento d'Italia, Italia è unita, insomma, dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico in diversi modi, ma appunto nella cultura italiana c'è anche la cucina. E io direi che abbiamo qua in studio due grandi cuochi. Cuochi si deve mangiare bene, ecco. E sicuramente Maria Chiara la scorsa volta lei ci ha dato la ricetta della pasta alla carbonara romana. Qua so che ci sono dei cuochi, ma io ho chiesto a una donna, a Maria Chiara, di darci così un'altra ricetta. Ce l'hai lì pronta?
Ce l'ho qui pronta e mi sembrava giusto proseguire sulla linea della volta scorsa, rimanendo sempre su qualcosa di romano.
Di romano. Io vedo Marco che sta prendendo carta e penna come un buon allievo.
Ma sempre qualcosa di molto semplice ma molto buono. Siccome l'altra volta abbiamo parlato di un primo, stavolta propongo un secondo, sia i saltimbocca.
Oh, bene.
Non li so fare.
Bocca alla romana. Appunto, per prepararli ci vogliono circa 500 g di fettine di vitello tagliate molto sottili, 200 g di prosciutto crudo, un po' di burro, un po' di salvia, sale, pepe e un goccino di vino bianco.
Piano piano.
Devo ripetere gli
ingredienti? No, specifica che con 500 g ci mangiamo solo io e Marco. Ma forse nemmeno ci basta.
Perché Maria Chiara, tu non li vedi dal vivo, ma devi vedere, cioè loro sono grandi comunque.
Ognuno poi varia a seconda delle proprie
della fame.
Della fame, si possono anche aumentare le porzioni, non c'è problema.
Sì.
E adesso mi tenevo su una porzione media, tipo circa 4 persone, però si può sempre raddoppiare la quantità.
Quindi.
In ogni caso, appunto, per proprio detta brevemente, bisogna spianare le fettine per rendere appunto il più sottile possibile. E su ognuna va posata una foglia di salvia fresca, ben lavata, e una fettina di prosciutto crudo, tutte e due fermate con uno stuzzicadenti. In un padellino si fa sciogliere una noce di burro e si mettono subito i saltimbocca. Vanno fatti rosolare per circa 5 minuti, 4 minuti,
sì,
girandoli a metà cottura e sfumati alla fine con un pochino appunto di vino bianco. Una volta che sono cotti vanno salati, pepati e si possono servire insieme al sughetto, il fondo di cottura.
Fantastico, io vedo Carmen dalla regia che sta facendo la linguetta, la bavetta.
Bene, bene, adesso potrete sperimentare anche voi un po' di sana cucina romana.
Perfetto, Marco ha preso appunti, Andrea andrà da Marco a mangiare, cioè sono già in casa, ma tanto è un unico appartamento dove tutti si mangia.
Sì, diciamo che più che una casa è una cucina sociale.
Una cucina sociale. Esatto, e quindi niente, cambiando soggetto e rimanendo Maria Chiara invece sulla televisione tra gli anni 60 e oggi, quali sono stati i grandi registi e attori italiani? E io direi, da appassionata, dici la tua top 5, facciamo 5, se ci stiamo dentro anche 10 dei film assolutamente da vedere.
Allora, partiamo da questo. Direi che nella top 5 parte appunto Romanzo criminale, che ho messo al primo posto perché sinceramente è veramente uno dei film recenti che mi ha toccato di più.
Sì.
Metterei per passare dalla cosa seria alla commedia, un Benvenuti al Sud.
Ah. Copia di Bienvenue alle Ch'ti, francese, ma direi è adattato benissimo. Comunque, esatto. Spesso c'ha le stesse battute, ma direi veramente che è un copione da poter riprodurre in tante nazioni.
È identico, e secondo me, appunto, è bellissimo perché è un tipo di commedia abbastanza leggero, però non volgare, non greve.
Voglio dire solo: Carmen prende appunti sui film, cioè uno prende appunti sulla cucina, l'altro sui film. Continuare
di dare consigli utili, a questo punto mi sento una bella responsabilità sulla coscienza.
Esatto, vai vai.
E allora, appunto, dicevo Benvenuti al Sud, lo trovo proprio carino. E poi appunto, in proposito anche ai pregiudizi che tante volte chi è del nord ha su chi è del sud, direi che appunto serve, sì, a sfatare tanti falsi miti.
Tra l'altro volevo solo aggiungere qualcosa, che ci sarà in versione italiana al cinema di L'Estoquelle. Non ricordo quando, forse settimana prossima, mi sembra, da verificare. Comunque l'ho visto. Vai.
Ok, ottimo. Poi, beh, direi per passare invece a un altro genere di... sempre di commedia, però più amarognola. Il mio preferito dei film di Verdone è Compagni di scuola.
Sì.
Che è, appunto, secondo me è un film molto molto bello, che mette in mostra quella che è la vita e quelle che sono le sfortune anche di un gruppo appunto di 30-40 anni che si ritrovano appunto dopo anni nella villa di uno dei compagni di scuola del liceo, e appunto ognuno mette in tavola quelle che sono state, cioè quella che è stata la sua vita nel giro di 15-20 anni.
Sì.
E appunto è un quadro abbastanza triste, non è un film ridanciano, non è quello che ci si aspetterebbe da Verdone, o quantomeno dal Verdone degli ultimi tempi, però secondo me è proprio bellissimo e toccante.
Sì.
E ci sono appunto anche lì tantissimi attori che ancora oggi sono tra i principali appunto italiani, da Verdone a Nancy Brilli, a Tina Cenci, eccetera. Poi, sempre per rimanere sulla commedia semiseria, mi è piaciuto tantissimo Le fate ignoranti di Ospetek.
Sì.
Con Margherita Bui, che...
Vabbè, Margherita Bui è Margherita Bui.
Esatto, io avevo il suo mito sin da piccola, me la ricordo da, sempre a proposito di Verdone, me l'hai detto il giorno che ti ho incontrato. E per me è uno dei personaggi, una delle attrici migliori del cinema italiano.
Maria Chiara, abbiamo un minuto.
Un minuto? Va
sì.
Bene, concludo la mia top 5 con Mediterraneo, che è un altro film che, se non nessuno ha visto, va assolutamente recuperato, di Salvatores.
Sì.
Che è assolutamente immancabile nella top 5.
Ok.
E a questo punto, in un minuto, non so che...
I personaggi, direi, i personaggi della TV degli anni più amati, abbiamo detto.
E i personaggi della TV, vabbè.
Citarne due o tre.
Nella schiera di quelli, diciamo, storici, Corrado, Baudo, Buongiorno e Vianello sono i quattro immancabili,
sì.
Ecco. E devo dire che recentemente sono stati sostituiti da Fiorello piuttosto che da Bonolis, anche se Bonolis ultimamente ha avuto un po' un calo di popolarità.
Sì.
Diciamo che sono tutti dei personaggi che sanno fare di tutto un po', nel senso che non sono semplicemente conduttori, ma sono attori, sono teatranti, sono comici. Sono comunque anche giornalisti,
showman.
Tanto, ecco.
Perfetto, allora noi siamo arrivati alla conclusione, non abbiamo veramente trattato poi delle catastrofe naturali, ma potremo brevemente citarne alcune come il terremoto dell'Aquila, l'alluvione nel Veneto dello scorso inverno, Firenze che dicevi appunto prima, Firenze 1866, il disastro del Vajont nel 63, dicevi, parlo prima con Andrea perché mi raccontava che suo padre appunto era andato a Firenze a...
L'angelo del fango, l'angelo li chiamavano così.
Esatto, e poi ancora Assisi nel 97. Ma io direi, allora concluderei ringraziando i nostri ospiti, quindi grazie Andrea, grazie Marco in studio,
grazie a voi,
grazie a voi,
e grazie Maria Chiara da Milano, speriamo ci siano altre volte. Maria Chiara, ci sei ancora?
Sì,
ci sei, allora ti ringrazio.
Grazie a te.
e allora niente, direi per concludere, forse cosa non lanciare se la canzone Domani degli Artisti Uniti per l'Abruzzo, che hanno creato appunto, come ha cantato questa canzone nel 2009 in occasione del terremoto. Buona serata a tutti e a lunedì prossimo.